Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2008. Alcuni saggi di amore serafico. Le lodi di Dio Altissimo. Queste lodi di Dio Altissimo furono scritte dal serafico padre proprio quando si trovava sul Monte della Verna, 2 anni prima della morte, in ritiro penitenziale e contemplativo, come egli era solito fare più volte all'anno, anche in altri luoghi da lui scelti. Su quel Monte della Verna, infatti, da San Francesco dedicato espressamente a Santa Maria degli Angeli, quella volta egli stava facendo la Quaresima in onore di Santa Maria Assunta in Cielo e di San Michele Arcangelo. E proprio il 17 settembre ci fu, lassù, quella prodigiosa apparizione del serafino alato che gli impresse le stimmate di Cristo nel corpo. Dopo la stigmatizzazione, San Francesco compose con ardore incontenibile e volle scrivere di sua mano queste lodi di Dio Altissimo, rendendo grazie al Signore per il beneficio a lui concesso. Per tutti questi particolari molto significativi, poi, non è certamente fuori posto ammettere che queste lodi debbano essere considerate le lodi più serafiche uscite dal cuore appassionato e trafitto del padre serafico. E a queste lodi di Dio Altissimo si potrebbe anche unire l'ammirabile Cantico delle Creature. Lodi di Dio Altissimo. Tu sei santo, Signore e Dio unico, che fai cose stupende. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei l'Altissimo, tu sei il Re Onnipotente, tu sei il Padre Santo, Re del Cielo e della Terra. Tu sei Trino e Uno, Signore e Dio degli Dei. Tu sei il Bene, tutto il Bene, il Sommo Bene, Signore e Dio vivo e vero. Tu sei Amore, Carità. Tu sei sapienza, tu sei umiltà. Tu sei pazienza, tu sei bellezza, tu sei sicurezza. Tu sei la pace, tu sei gaudio e letizia. Tu sei la nostra speranza, tu sei giustizia. Tu sei temperanza, tu sei ogni nostra ricchezza. Tu sei bellezza, tu sei mitezza, tu sei il protettore. Tu sei il custode e il difensore nostro. Tu sei fortezza, tu sei rifugio. Tu sei la nostra speranza. Tu sei la nostra fede. Tu sei la nostra carità. Tu sei tutta la nostra dolcezza. Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, il Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. L'amore serafico all'umanità di Cristo. L'anima di San Francesco era tutta assetata del suo Cristo e a lui si offriva interamente nel corpo e nello spirito. I frati che vissero con lui, San Francesco, sanno molto bene come ogni giorno, anzi ogni momento, affiorasse sulle sue labbra il ricordo di Cristo. Con quanta soavità e dolcezza gli parlava, con quale tenero amore discorreva con lui. La bocca parlava per l'abbondanza dei santi affetti del cuore, e quella sorgente di illuminato amore che lo riempiva dentro traboccava anche di fuori. Era davvero molto occupato con Gesù. Gesù portava sempre nel cuore Gesù sulle labbra, Gesù nelle orecchie, Gesù negli occhi, Gesù nelle mani, Gesù in tutte le altre membra. L'amore serafico a Gesù eucaristico. San Francesco ardeva di amore in tutte le fibre del suo essere verso il sacramento del corpo del Signore. Preso da stupore oltre ogni misura per tanta benevola degnazione e generosissima carità, riteneva grave segno di disprezzo non ascoltare ogni giorno almeno una messa, se il tempo lo permetteva. Si comunicava spesso e con tanta devozione da rendere devoti anche gli altri. Infatti, essendo colmo di riverenza per questo venerando sacramento, offriva il sacrificio di tutte le sue membra e quando riceveva l'agnello immolato, immolava lo spirito in quel fuoco che ardeva sempre sull'altare del suo cuore. San Francesco così scrive nei riguardi del mistero eucaristico, da lui amato e adorato appassionatamente, con animo sempre fiammeggiante. Dell'altissimo Figlio di Dio, nient'altro io vedo corporalmente in questo mondo se non il santissimo corpo e il sangue suo. E questi santissimi misteri, sopra ogni cosa, voglio che siano onorati, venerati e collocati in luoghi preziosi. L'umanità trepidi, l'universo intero tremi e il cielo esulti quando, sull'altare, nelle mani del sacerdote, è il Cristo Figlio di Dio vivo. O ammirabile altezza, o degnazione stupenda, o umiltà sublime, o sublimità umile, che il Signore dell'universo, Dio e Figlio di Dio, così si umili da nascondersi, per la nostra salvezza, in poca apparenza di pane. L'amore serafico alla Madonna. Ti saluto, Signora Santa, Regina Santissima, Madre di Dio, Maria, che sei Vergine fatta Chiesa, eletta dal Santissimo Padre Celeste e da Lui col Santissimo Figlio diletto e con lo Spirito Santo Paraclito consacrata. Tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene. Ti saluto, suo palazzo. Ti saluto, sua tenda. Ti saluto, sua casa. Ti saluto, suo vestimento. Ti saluto, sua ancella. Ti saluto, sua madre. E saluto voi tutte, sante virtù, che per grazia e lume dello Spirito Santo siete infuse nei cuori dei fedeli, affinché li rendiate, da infedeli, fedeli a Dio. Santa Maria Vergine, non vi è alcuna simile a te nata nel mondo fra le donne, figlia e ancella dell'Altissimo Re, il Padre Celeste, madre del Santissimo Signore nostro Gesù Cristo, sposa dello Spirito Santo. Prega per noi con San Michele Arcangelo e con tutte le virtù dei cieli e con tutti i santi, presso il tuo Santissimo Figlio diletto, nostro Signore e Maestro. Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana. Anno 2009. Spigolando, spigolando nelle fonti francescane, dopo le precedenti soste di riflessione e di meditazione su più cose, e in particolare sulla regola serafica, è stato ben naturale trovarsi subito a dover spigolare nei riguardi della stessa vita serafica dei figli di San Francesco, così come è stata vissuta e insegnata dal serafico padre, e codificata nella Santa Regola. La prima pista di ricerca e riflessione è stata quella sulla fraternità, che costituisce la compagine strutturale della forma di vita comunitaria dei figli di San Francesco, che vivono nei conventi, piccoli o grandi, costituendo una famiglia religiosa di frati, sacerdoti e non sacerdoti, consacrati a Dio nell'impegno della più amorosa conformità a Cristo, a imitazione del serafico padre. La fraternità è la caratteristica specifica della novella famiglia religiosa voluta da San Francesco e realizzata nella Santa Chiesa, affiancandosi quindi, come ordine, ai grandi ordini monastici e dando sempre più copiosi frutti di benedizioni e di grazie per tanti. Ogni fraternità è impegnata a vivere la sua vita fraterna con i frati in perenne comunione di ideali e di azioni, di preghiera e penitenza, come una vera famiglia, di cui la Madonna è la Madre e Regina Dolcissima, e Gesù Signore è il primogenito fra molti fratelli. L'impianto della vita fraterna, poi, è costituito dall'unione e fusione fra le due dimensioni fondamentali, la dimensione contemplativa e la dimensione attiva apostolica, differenziandosi in tal modo nettamente la vita francescana dalla vita monastico-contemplativa che l'ha preceduta. È stata una primizia la vita serafica come vita religiosa contemplativo-apostolica, una primizia che è fiorita in schiere di santi e di sante, di contemplativi, di apostoli e di missionari, per tutti i tempi e i luoghi. Quale grandioso e prezioso patrimonio è stata la famiglia francescana con il suo triplice ordine di frati, di monache clarisse, di terziari regolari e secolari. La qualità infine e la fecondità della vita serafica è stata sempre legata lungo 8 secoli di storia francescana e non può non essere legata al buon esempio che essa irradia d'intorno, edificando l'intera Chiesa a salvezza e santificazione di molti. Questa è la grande legge evangelica dell'albero buono, che solo produce frutti buoni e non può non produrli. Il raffronto qua e là, poi, con la realtà presente della vita serafica in questo nostro mondo del terzo millennio, si presenta quanto mai opportuno, utile e prezioso, anche se talvolta necessariamente graffiante, per una ripresa di contatto con le fonti e le origini della vita serafica, a nostra purificazione e illuminazione, per la salvaguardia pura della santa vita serafica. La fraternità, radice del francescanesimo. San Francesco d'Assisi è il fondatore di una fraternità nella grande comunità della Chiesa Madre. Agli inizi, di fatto, l'ispirazione di San Francesco fu soltanto per l'avvio di una famiglia nel segno specifico di una fraternità, ossia configurata per uomini che vogliono vivere insieme, consacrati a Dio, santificandosi nella conformità a Cristo, a suo servizio nel culto e nell'apostolato di evangelizzazione per la salvezza delle anime. Nella regola non bollata, infatti, San Francesco riporta precisamente l'espressione evangelica detta da Gesù stesso ai suoi discepoli: «Voi siete tutti fratelli», che costituisce, potrebbe dirsi, una sorta di pietra miliare per riconoscere ogni vera comunità francescana corrispondente al pensiero originario e più genuino del serafico padre San Francesco, espresso anche nella regola bollata nei capitoli 8 e 12. La fraternità, infatti, è la radice di tutte le comunità francescane, grandi e piccole, che moltiplicandosi rapidamente costituiranno la grande famiglia religiosa del primo ordine serafico, ossia l'ordine dei frati, ai quali presto si aggiungono il secondo ordine delle monache clarisse e il terzo ordine dei secolari terziari. È bene ricordare al riguardo il breve testo della lettera ai Romani di San Paolo Apostolo sulla nostra predestinazione, secondo il progetto d'amore di Dio, a divenire conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. In contrapposizione netta alla rovinosa conformità al mondo, come dice ancora San Paolo nella stessa lettera. Vi esorto, fratelli, non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente. Riflettendo soprattutto sul primo testo di San Paolo, non è certamente difficile cogliere la mente di San Francesco d'Assisi sulla struttura e configurazione della sua fraternità come una famiglia, della quale è madre Santa Maria degli Angeli e nella quale si è chiamati, appunto, a diventare totalmente conformi a Gesù, il primogenito tra i fratelli, imitando fedelmente, afferma il Celano, con tutto l'impegno, con tutto lo slancio dell'anima e del cuore, la dottrina e gli esempi del Signore nostro Gesù Cristo. Ed è subito facile rilevare che la conformità più completa a Gesù, il primogenito, è stata di fatto la sublime scuola che San Francesco d'Assisi ha lasciato anzitutto ai suoi primi compagni, Bernardo, Pietro, Silvestro, Egidio, e quindi a tutti i suoi frati e a tutte le fraternità francescane, diventando precisamente lui, con il dono mistico della stigmatizzazione, la vera immagine, anche visibile e straordinaria, e anzi l'immagine perfetta, di Cristo crocifisso, secondo l'espressione liturgica che si legge nel prefazio della Messa di San Francesco il 4 ottobre. La conformità a Cristo. Riguardo alla conformità a Cristo, del resto, sappiamo bene dell'opera stupenda che ci presenta in pagine e pagine di commentario tutta la realtà ammirabile della conformità alla vita di Cristo che ha configurato l'intera vita del serafico padre. Si tratta dell'opera in 2 grossi volumi scritta dal beato Bartolomeus de Pisa, De Conformitate Vite Beati Francisci ad Vitam Domini Jesu, senza dire di altri studi più recenti, ma non così imponenti. Conformità a Cristo vuol dire qualcosa in più della semplice imitazione di Cristo, poiché la conformità esige tutta la profondità dell'essere associato e consociato in tutto e per tutto allo stesso patire di Cristo, insegna San Paolo, fino ad essere commortui con Lui, consepulti con Lui, conresuscitati con Lui, conglorificati con Lui. La conformità a Cristo, infatti, come spiega Jérôme Poulenc, pone l'accento sull'azione trasformante dell'imitazione e sulla necessità per i cristiani di rivelare attraverso la loro condotta l'immagine e la presenza del Salvatore nel mondo. Occorre conformarsi a Lui nella morte per partecipare alla sua risurrezione. L'Apostolo richiama anche che egli stesso porta nel suo corpo le stimmate di Gesù. Non è stato un piccolo privilegio né poco significativo per l'ordine francescano l'aver avuto nei suoi 8 secoli di storia altri 2 stupendi esemplari della conformità più straordinaria a Cristo crocifisso, a imitazione di San Francesco d'Assisi. I 2 esemplari sono stati una santa Clarissa e un santo frate Cappuccino, ossia Santa Veronica Giuliani, secolo XVII, e San Pio da Pietrelcina, secolo XX, i quali hanno avuto il mistico dono, sublime e tremendo, la stigmatizzazione sanguinosa, che ha rinnovato e prolungato al vivo, sulla terra, il mistero della crocifissione di Cristo, a richiamo potente per le fraternità dei figli e figlie di San Francesco, alla vita di più reale e più alta conformità a Cristo crocifisso. La conformità d'amore. La fraternità e ogni singolo frate, quindi, devono imitare San Francesco nella piena conformità a Gesù e a Gesù crocifisso. Conformità a Gesù. Quale conformità? Conformità d'amore. Soltanto conformità d'amore. Ma di quale amore? L'amore più grande. Tutto e solo l'amore più grande. E qual è l'amore più grande? È quello che ha detto Gesù stesso con le sue divine parole. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i suoi amici. E dunque l'amore più grande si ha nell'immolazione della propria vita per gli altri. E non è forse questo precisamente ciò che Gesù ha fatto per me? Lo afferma San Paolo con parole di immediatezza luminosa. Egli mi ha amato e ha sacrificato se stesso per me. Gesù ha fatto questo sacrificio d'amore più grande per noi sul Calvario. Gesù rinnova questo sacrificio d'amore più grande per noi su ogni altare del sacrificio eucaristico, giorno dopo giorno, senza soste. Questo è l'amore più grande, ossia è l'amore crocifisso. È ovvio pensare che San Francesco, convertitosi, dovette lavorare al rinnegamento sempre più radicale di sé per poter arrivare a far regnare, anzitutto dentro di sé, la conformità d'amore più grande a Gesù. E per questo, al dire dei tre compagni, egli, svincolandosi man mano dalla superficialità, si appassionava a custodire Cristo nell'intimo del cuore. Dovette essere un duro lavoro diuturno e notturno, dunque, per smantellare tutto l'egoismo e far germinare e crescere la fioritura dell'amore di Gesù, dell'amore a Gesù, dell'amore per Gesù, fino alla pienezza totale del suo amore più appassionato. Di San Francesco, infatti, il Celano ci fa sapere, con espressioni stupende, che egli si era fatto realmente invadere e dominare dall'amore di Gesù. San Francesco era davvero molto occupato con Gesù, scrive il Celano. Gesù portava sempre nel cuore, Gesù sulle labbra, Gesù nelle orecchie, Gesù negli occhi, Gesù nelle mani, Gesù in tutte le altre membra. Proprio perché portava e conservava sempre nel cuore, con mirabile amore, Gesù Cristo e questo crocifisso, perciò fu insignito gloriosamente più di ogni altro dell'immagine di lui. E San Bonaventura fa risaltare in particolare l'amore appassionato a Gesù crocifisso, dicendo che Cristo Gesù crocifisso dimorava stabilmente nell'intimo del suo spirito, come borsetta di mirra posta sul suo cuore. In lui bramava trasformarsi totalmente, per eccesso ed incendio di amore. E il ricordo della passione di Cristo si impresse così vivamente nelle più intime viscere del suo cuore che quando gli veniva alla mente la crocifissione di Cristo, a stento poteva trattenersi anche esteriormente dalle lacrime e dai sospiri. E alla fine della vita, come riferisce il Celano, ad un frate che gli consigliava di leggere la scrittura per avere un sollievo nelle sue infermità, San Francesco rispose: «Non ho bisogno di più, figlio. conosco Cristo povero e crocifisso. La configurazione a Cristo, dunque, nella conformità d'amore totale a Lui crocifisso. Questo è il patrimonio più prezioso che San Francesco ha vissuto in se stesso e ha lasciato quindi in eredità a tutte le sue fraternità, come ad ogni singolo frate. Ed era molto significativo, riferisce San Bonaventura, che di fatto, quando i frati erano in preghiera e per povertà non avevano i libri liturgici, essi, al posto di quei libri, leggevano ininterrottamente, sfogliandolo e risfogliandolo, il libro della croce di Cristo, giorno e notte, istruiti dall'esempio e dalla parola del Padre, che continuamente faceva loro il discorso della croce di Cristo. Ugualmente, insegna ancora San Bonaventura, i frati avevano ricevuto in eredità dal Serafico Padre anche l'abito religioso, ossia l'abito della penitenza fatto a forma di croce, racchiudendosi in essa, per sigillare anche esteriormente il suo corpo con il sigillo della croce che era stato impresso nel suo cuore all'inizio della conversione. Per questo volle che, come il suo spirito si era interiormente rivestito del Signore crocifisso, così anche il suo corpo si rivestisse delle armi della croce e che il suo esercito militasse sotto quella stessa insegna con la quale Dio aveva debellato le potestà diaboliche. E non era forse di straordinaria edificazione la vista frequente fino a pochi decenni fa di tanti frati riuniti in preghiera lunga e assorta nel cuore della notte e dal mattino, prima dell'alba, particolarmente nei grandi cori delle basiliche e delle grandi chiese o santuari affidati a loro? Oltre le grandi comunità di frati, inoltre, tutti i seminari serafici, allora aperti e fiorenti, erano uno spettacolo di edificazione continua per le numerose vocazioni e per le loro lunghe ore di preghiera giornaliera comunitaria che facevano. Che cosa è successo, invece, dal 1968 in poi? Dove sono più le grandi comunità di frati oranti per lunghe ore, di giorno e di notte? A che cosa si sta riducendo oggi la lunga preghiera comunitaria dei frati? Dove si vuole andare a finire? Chi fermerà questa perdita di danno incalcolabile della vita orante e penitente dei figli di San Francesco? Di conseguenza, come frenare o arrestare la chiusura e la perdita di tanti conventi e seminari, di tanti luoghi di preghiera e di penitenza dei frati? Che cosa rispondere a questi cruciali interrogativi? C'è soltanto lo smarrimento a farsi presente, per rispondere soltanto con il silenzio sofferto, osservando questo precipitare di cose che sembra lasciare purtroppo indifferenti e incredibilmente inconsapevoli del rovinoso precipizio anche tanti responsabili, i quali potrebbero e dovrebbero almeno tentare in tutti i modi di salvare il salvabile. Ugualmente, dove sono più i tanti frati rivestiti di giorno e di notte dell'abito di San Francesco, l'abito della penitenza fatto a forma di croce, come scrive San Bonaventura, che era ed è l'espressione umile ma pregnante di tutto il mistero della passione e morte di Cristo che animava intus et incute il Serafico Padre, facendolo bruciare di amore appassionato a Cristo povero e crocifisso, di quell'amore serafico che si faceva ardente fino all'incendium amoris. E non era forse ugualmente di straordinaria edificazione, fino a pochi decenni fa, la vista dei frati che spesso, a singoli o a gruppi, attraversavano le strade delle nostre città e paesi? Era davvero bello a quei tempi incontrare o vedere quei frati sempre rivestiti dell'abito serafico, con i sandali ai piedi nudi, con i capelli corti, umili e raccolti, vere sagome di penitenti e nello stesso tempo così amabili. Quale potente o anche seducente richiamo a Gesù e alle cose di lassù non erano quei frati, soprattutto per i giovani e i ragazzi, ma anche per i non più giovani. E la mancanza di molte vocazioni francescane oggi non è forse dovuta anche alla perdita di tali frati, vestiti da frati, come San Francesco voleva e come la loro santa regola comanda? Non si può impunemente far cadere un precetto della regola serafica senza conseguenze dolorose e amare per tutti. Ma fossimo almeno capaci di arrivare a batterci il petto per l'aperta inosservanza della regola. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2009.